Bene, oggi affrontiamo un po' la quarta tappa del nostro percorso. Allora, noi abbiamo visto la prima tappa, ci siamo fermati un po' sul dono, sulla esperienza del dono, il riconoscimento del dono, nella duplice valenza del avere consapevolezza dei doni ricevuti, dei doni da cui siamo circondati, ma anche alimentando in noi un atteggiamento di gratitudine. La riconoscenza dice questo, cioè sia il vedere le cose, rendersi conto delle cose, sia questa gratitudine verso ciò che ci precede. La seconda tappa è stata un po' all'insegna della scoperta dei nostri desideri, entrare in contatto con quelli che sono le molle un po' della nostra esistenza. La terza tappa, quella della volta scorsa, cioè la persona di Gesù, incontrata appunto all'interno dei nostri desideri, come persona che si prende cura e si prende a cuore i nostri desideri. Il titolo che era "Che cercate?", la domanda che Gesù fa ai primi due discepoli che nel Vangelo di Giovanni lo seguono. Ecco, se qualcuno chiede ad un altro che cosa cerchi, vuol dire che colui che pone la domanda ha a cuore il desiderio delle persone. Quest'oggi, come avete visto dal titolo del foglio, è "Perché avete paura? Resistenze e paure". Allora, oggi, quindi i giorni che seguiranno fino al prossimo incontro, questo vuole essere il tema che vi accompagna. L'esperienza che facciamo, che al di là dei nostri desideri che abbiamo, convivono in noi alcune paure. Di per sé non sono un male, ciascuno le sperimenta. Quello che è un male è, in un certo senso, farsi dettare le cose da fare, le proprie azioni, dalle paure. Nella misura in cui la paura diventa il motore delle mie azioni, allora ho buone probabilità di sbagliare, oppure di non andare avanti. Un esempio tipico è quello: se uno va in montagna e si lascia prendere dalla paura, è difficile che continui, anche perché spesso poi uno non vede neanche più la realtà, ma vede le proprie paure proiettate sulla realtà. Ecco, allora il brano che abbiamo scelto, poi alla fine del foglio vedete ve ne abbiamo messe anche altre di brani, è Luca 9:51-62. Noi ci fermeremo in particolar modo dal versetto 57 al 62. Però lo leggiamo tutto questo brano perché ci aiuta a vedere il contesto in cui questi incontri di Gesù con queste tre persone avvengono. Allora ascoltiamo e poi commentiamo.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio.
Grazie. Questo è il testo. Qui siamo in un punto cruciale nel Vangelo di Luca, perché qui comincia la cosiddetta seconda parte di questo Vangelo. È la parte che porterà Gesù a Gerusalemme. Luca anticipa questo viaggio a Gerusalemme con Gesù dodicenne, nel capitolo secondo, quando i suoi lo perdono, poi lo ritrovano nel Tempio. Però di fatto quello è un racconto nell'infanzia che ha già vissuto il mistero pasquale di Gesù. Qui lo mette in evidenza l'Evangelista dicendo che Gesù prende la ferma decisione di andare verso Gerusalemme, indurisce il suo volto verso Gerusalemme. In questo Gesù mostra di essere una persona libera e decisa. Sa quello che vuole e va fino in fondo nella sua decisione, anche nel suo desiderio. In questo mostra di non arrestarsi di fronte a nulla, di fronte a nessuno. Nel capitolo 37 del libro della Genesi, quando è agli inizi la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli, sapete, quello che viene preso, venduto, mandato in Egitto, eccetera, i suoi fratelli sono a pascolare, suo padre Giacobbe lo manda, a un certo punto si perde nei campi e un tale lo trova e gli chiede: che cosa cerchi? Una domanda che abbiamo visto a proposito del desiderio: che cosa cerchi? E Giuseppe risponde: i miei fratelli io cerco. Ecco, questa risposta che Giuseppe dà a questa persona e che mostra qual è il desiderio di Giuseppe, potremmo trasferirlo direttamente al desiderio di Gesù. Se volessimo chiedere a Gesù: ma tu che cosa hai cercato nella tua vita? Qual è stato il senso della tua vita? Gesù avrebbe potuto sottoscrivere la risposta di Giuseppe: i miei fratelli io cerco. Cerca i suoi fratelli per restituire ai suoi fratelli la loro vera identità di figli di Dio e di fratelli e sorelle di ogni persona. L'andare di Gesù a Gerusalemme ha questo senso qui, cioè dà compimento a quella che è la sua vita. Gesù ha vissuto di questo e per questo. E allora dire che Gesù va a Gerusalemme significa che sta andando verso la meta, verso il compimento, la realizzazione piena della sua vita. E allora manda dei messaggeri davanti a lui, come dire che l'incontro con Gesù spesso è mediato da persone, situazioni, parola. È un incontro che Gesù vuole preparare, ma vuole preparare per poi lui essere colui che entra in contatto con queste persone. I samaritani non vollero accoglierlo. Adesso non entriamo nelle dispute tra giudei e samaritani. Però in cammino verso Gerusalemme loro non vogliono riceverlo, a sottolineare questa diversità, però attraverso questo rifiuto dei samaritani emerge un altro rifiuto. Emerge il rifiuto di Giacomo e di Giovanni. Quella che sembra una difesa da parte loro di Gesù, in realtà è una incomprensione totale del cammino di Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Questi due fratelli, Giacomo e Giovanni, che secondo Marco Gesù ha soprannominato i figli del tuono, mostrano di non comprendere questa via di Gesù, perché l'andare a Gerusalemme non significa il mettere tra parentesi quello che avviene fin quando si arriva a Gerusalemme. Vuol dire avere già uno stile di cammino verso Gerusalemme. Non è che Gesù fa altro e poi a Gerusalemme invece si rivela. Si compie il cammino, ma è Gesù lo stesso. Porsi in questa maniera da parte di Giacomo e di Giovanni significa porsi in una prospettiva che è totalmente altra rispetto a quella di Gesù. Distruggere chi non ti comprende, chi non ci accoglie. Ecco il modo con cui si devia da questa direzione. Allora è come se noi, invece di andare a Gerusalemme, prendessimo altre strade. Oppure andassimo a Gerusalemme, però seguendo altro stile. Non so se ho già parlato qualche volta del tonton, del navigatore, che un sacerdote, parlando appunto con dei giovani, diceva che il Signore con noi fa un po' come il navigatore. Perché il navigatore ti dice, fra 300 metri gira a destra, e tu o vai dritto o vai a sinistra. Il navigatore non ti fulmina, dice ricalcolo. E allora ti aiuta a dire, bene, alla prossima allora devi far così. E se sbagli, ricalcola. Allora in tutte le nostre deviazioni che possiamo avere, cioè invece di andare a Gerusalemme prendiamo qualche altra via, il Signore dice, guarda, ricalcolo. Questo in modo dolce, oppure qui si voltò e li rimproverò. Ma di fatto Gesù non cede a questo modo dei suoi di concepire la propria via. E allora adesso vediamo le altre tre persone che guardiamo un po' più da vicino. Sono tre persone di cui non viene rivelato il nome, per cui ci possiamo sostituire a tutte e tre o a una di queste tre. Vedere dove le obiezioni che pongono risuonano in noi come nostre obiezioni. Il brano non dice che quel giorno Gesù si era svegliato con la luna storta, che non gliene va bene uno di quelli che incontra. Gesù è lo stesso. Ma quello che avviene in questi incontri non è più che essere una esigenza che Gesù pone a queste persone, sono dei doni che Gesù vuol fare a queste persone. Gesù, da persona libera, vuole offrire questa stessa libertà alle persone. Vuole donare questa libertà. Vuole liberare queste persone da delle schiavitù. Spesso siamo schiavi senza rendercene conto. Un po' come il popolo di Israele che pensava, una volta fuori dall'Egitto, di essere libero. E invece si accorge che l'Egitto se lo portava dentro, che la schiavitù se la portava dentro. E ci vogliono 40 anni, cioè ci vuole una vita per avere questo. Cioè il cammino che Gesù qua chiede non è il cammino di un istante, ma il percorso di una vita. Quello che è importante è che questo desiderio di libertà non venga meno. Allora, mentre camminavano per la strada, un tale gli disse. Mentre camminavano per la strada. Gesù lo incontriamo qui, per la strada. Sulla strada della nostra vita. Nelle cose quotidiane. Non lo incontriamo in luoghi o in situazioni particolari o in circostanze straordinarie. Sulla strada. È una strada questa, l'ha appena detto al versetto 51, che ha una direzione. Che è appunto Gerusalemme. Allora questo tale che gli dice ti seguirò dovunque tu vada, benissimo, ma non c'è un dovunque tu vada. Non è che Gesù è un vagabondo che non sa dove andare, oggi è qui, domani là. Gesù sta andando a Gerusalemme. Allora se dici ti seguirò dovunque tu vada, devi sapere che sta andando lì, che quello è il percorso di Gesù. E vedete, il primo e l'ultimo dicono ti seguirò. Allora quando loro dicono ti seguirò, Gesù fa vedere che c'è qualcosa, che c'è qualche difficoltà. Quando è Gesù che dice seguimi, è l'altro che fa difficoltà, cioè le difficoltà ci sono comunque e non devono neanche spaventarci. Siamo chiamati forse a riconoscerle, a smascherarle, a dare un nome a queste resistenze che ci portiamo dentro. Allora questo dice sì, ti seguirò quando non lo so, questo mette al futuro dovunque tu vada. E Gesù, rispondendo a questa persona, comincia a mettere in luce una possibile fonte delle nostre resistenze, delle nostre paure, che è quello del possesso delle cose. Quello che potremmo definire un po' il mondo della madre, che richiama bene in questa immagine della tana e del nido. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Allora, la prima libertà che Gesù vuole offrirci è la libertà da questo tipo di schiavitù, cioè dal far dipendere la nostra vita dalle cose che abbiamo. Sembra paradossale, ma a volte noi diventiamo schiavi delle cose che crediamo di possedere. Possono essere beni materiali, possono essere qualità umane, doti, eccetera. Diventano un po' delle prigioni queste realtà. L'immagine della tana e del nido ci presentano delle figure in cui ci sentiamo, come dire, protetti. La tana, questa buca, questa fossa di terra in cui si nascondono questi animali, è il luogo in cui uno si trova bene, si sente al sicuro, si sente protetto. Da che cosa? Dall'aggressività che c'è fuori. Mi proteggo lì. Fuori c'è un mondo che fa paura e allora mi rintano. È il simbolo un po' appunto della madre. Cioè il bambino, quando viene portato per 9 mesi dalla madre, lui sta contento. Gli arriva il cibo quando ha bisogno. Non deve camminare per procurarsi il cibo, non deve andare a lavorare, gli arriva tutto servito e riverito. Come lo butta fuori, piange, per forza. Prima era tutto così comodo, e poi cosa succede? Succede che se vuoi nascere, sei chiamato a uscire, sia per te, sia per la madre. Forse non basta neanche che venga espulso perché nasca. Questo parto può durare una vita. C'è qualcuno che dice che i cellulari sono una versione moderna del cordone ombelicale per alcune madri, in cui si tiene sempre a controllo. Quando siamo a selva, qualche volta, soprattutto con i mini corsi, chiama qualche genitore e dice: padre, ma mio figlio non risponde al telefono. E volevo dirgli: ma non è contenta che te ne è spento il telefono? No, invece no, hanno, per carità, c'è sempre questo desiderio di protezione, però è come dire, ce lo teniamo ancora noi. E a volte c'è la complicità del figlio, non è solamente unidirezionale questo. Allora si sta lì. C'era quella storia che Silvano aveva messo sull'occasione o tentazione, la storia di Jaime, questo che sta dormendo e va al padre e dice: Jaime, ti devi svegliare, devi andare a scuola perché è tuo dovere, perché gli altri se lo aspettano e perché devi lavorare, non so che cosa. E Jaime dice: no, non voglio andare a scuola, perché gli altri mi odiano, perché mi stanno antipatici, perché non voglio andare. Allora il padre replica: no Jaime, tu devi andare, è tuo dovere, è il tuo lavoro, e hai 45 anni, sei il preside. Allora bisogna uscire. Questo può avvenire in tanti modi. Nel primo libro dei Re, al capitolo 19, c'è l'episodio del profeta Elia, che al capitolo 18 ha fatto fuori centinaia di profeti di Baal. Adesso non lo diciamo sottovoce, ma li ha proprio fatti fuori, li ha sgozzati tutti, dimostrando che il Signore è Dio. Sul Monte Carmelo, la regina Jezabele gli fa arrivare la minaccia: guarda che ridurrò te come tu hai ridotto gli altri. Elia se la fa sotto, ha paura, cammina nel deserto fino ad arrivare al monte di Dio, l'Oreb, e lì dice gli entrò in una caverna. Gli viene detto: ma che cosa fai qui, Elia? Lui dice: sono fatto questo, sono rimasto solo, tentano di farmi fuori. E gli viene detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. La prima cosa che gli viene detta è: esci. Cioè anche quella caverna diventa un luogo in cui vai a proteggerti, in cui cerchi sicurezza, in cui però ti nascondi, in cui le tue paure ti cacciano. E tu che poco prima hai fatto fuori gli altri profeti, adesso ti riscopri uno che ha paura. Elia non viene rimproverato per la paura. A Elia viene detto: esci, cioè non fare diventare questa tua paura il principio delle tue azioni, perché ti riporta indietro, ti fa regredire nell'utero di tua madre, cioè non nasci mai. Di fronte alle difficoltà della vita, tu ritorni indietro. Il nido è qualcosa di analogo, nel senso che lì il nido è il luogo in cui stai al caldo, vieni nutrito, cioè sei protetto, difeso dalle minacce esterne dell'esistenza. Questo riguarda tutti, perfino noi religiosi, che magari abbiamo i nostri nidi, no? Ci rifugiamo da questa parte, dall'altra, sogniamo sempre un luogo al riparo delle critiche. Addirittura la preghiera può diventare questo rifugio. Signore, nessuno mi capisce, ma tu, Signore, mi capisci. Questo a volte, io non discuto, non ho nessun titolo, ma a volte può diventare veramente un rischio questo. Cioè il non sapere affrontare la realtà ci porta a trovare i nostri rifugi, dove stiamo bene al caldo. Il buon Gesù aveva due genitori che non lo capivano. L'Evangelista Luca ci dice al capitolo secondo, quello, il brano che vi dicevo prima di Gesù al Tempio, che quando apre la bocca per la prima volta nella sua vita: perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Si dice: ma essi non compresero le sue parole. Allora uno cosa potrebbe fare? Beh, guarda che genitori ignoranti. Io mi fermo qui a Gerusalemme, divento un grande teologo, perché qui i dottori mi stanno riconoscendo, sti poveri qui li faccio andare a Nazareth, sto carpentiere qui, questa giovane donna qui chissà cos'è. Potrebbe far così, e passare la vita a dire: guarda, i miei non mi comprendono, non mi comprendono. Invece dice: scese dunque con loro e andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Cioè, invece di passare la vita a lamentarsi, Gesù torna a Nazareth con loro, vive 30 anni con loro e sta sottomesso a loro, proprio quei due lì che non lo capiscono o non lo capiscono ancora. Perché dice Luca, sua madre custodiva queste cose, quelle che capisce, quelle che non capisce. In questo Gesù è libero. Non va a rintanarsi a Gerusalemme, nel Tempio, tra i dottori, non fa lì il suo nido, gratificato dalla comprensione altrui. Non sono cattive di per sé le gratificazioni. Possono diventarlo se noi viviamo la nostra vita cercando queste e non la nostra verità. Quando il motore delle nostre azioni è rispondere alle aspettative degli altri nei nostri confronti, cioè il ruolo, invece di vedere qual è il nostro desiderio. E il rischio appunto è che diventiamo schiavi. Tanto che per Israele, lo accennavo prima, quando esce dall'Egitto arriva addirittura il tempo in cui rimpiange l'Egitto. Come dire, il luogo di schiavitù diventa quasi per Israele il nido in cui tornare a rifugiarsi. Era meglio quando eravamo in Egitto, lì mangiavamo, adesso siamo nauseati dalla manna. Cioè, non fa nessun problema la schiavitù. Sembra che il popolo cerchi la sicurezza, non cerchi la verità, la libertà, ciò che lo fa crescere. Ma cerchi quasi sempre la regressione, il tornare indietro, tornare nell'utero. E invece, dice Gesù, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè, l'unica fiducia del figlio dell'uomo è l'amore del padre. Dice, guarda, puoi abbandonarti completamente all'amore di questo padre. Non far dipendere la tua vita dai beni che hai. Puoi sperimentare questa libertà. La nota vicenda, no, di quello che va dal suo guru, mentre sta parlando della sua vita, vede un sacchetto pieno di monete, il maestro si accorge e dice, ti piace? Sì, lo vuoi? Sì, prendi, mano destra, prende quello. Poi avanti a parlare, vede un bel oggetto d'avorio dietro il guru. Il guru capisce, ti piace? Sì, lo vuoi? Prende con l'altra mano questo. Poi guarda e dice, e adesso? E il maestro dice, adesso batti le mani. Fa, non posso. E il maestro dice, le cose che credi di possedere ti possiedono. Pensavi di possederle e non riesci a fare. Non riesci. Ti rendi schiavo di queste cose qui. Secondo tizio, è Gesù che qui ha l'iniziativa, seguimi. E lui dice, sembra, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Allora qui, se la prima obiezione ha a che fare con il mondo materno, qui in termini anche espliciti, vedete, ha a che fare col padre. Il padre è il simbolo un po' della prima relazione di alterità. Con la madre praticamente noi facciamo un tutt'uno all'inizio. Non è che ci distinguiamo molto, sembra che sia parte di noi. Qui invece il padre è l'altro, rappresenta in genere un po' anche le tradizioni che ci accompagnano, può rappresentare anche la cultura da cui veniamo, cioè i modi con cui noi viviamo le relazioni, questo. E questa persona chiede di andare prima a seppellire suo padre. Ora, seppellire il padre è un dovere universalmente riconosciuto. Ma qui questo sta, con queste parole, da un lato sta anticipando la morte, dall'altro sta dicendo che se va a seppellire suo padre vuol dire che diventa l'erede, non solo delle cose, ma dei legami, di questo tipo di relazioni. Cioè questa persona sta assolutizzando quelle che sono le relazioni, quelle che sono le realtà umane, che di per sé sono buona cosa, sono ottima cosa. Ma vedete, tutto sta anche qui nel come noi viviamo queste relazioni. Se noi dell'altro o degli altri facciamo, o di noi stessi, facciamo un assoluto, noi imposteremo ancora una volta un tipo di relazioni che vive la relazione padrone-schiavo, servo-signore. Questo può avvenire per un religioso, per un sacerdote, per una religiosa, il proprio servizio nella Chiesa può essere assolutizzato. Per una coppia di coniugi l'altro può essere assolutizzato, oppure il figlio può essere assolutizzato. Ecco, quando noi facciamo questo, rendiamo l'altro o noi stessi un idolo e ci rendiamo schiavi di questo idolo. E Gesù dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lascia. Cioè è come dire: guarda che c'è qualcosa di diverso rispetto alla assolutizzazione delle tue relazioni, delle tue tradizioni, del tuo modo di vedere. Del tuo modo di concepire la vita. Il regno di Dio si pone come qualcosa che è molto più forte di ogni tradizione, addirittura della morte. Cioè, ma io non devo mai perdere la faccia, io non devo niente a nessuno, non devo essere debitore verso gli altri, tante le nostre convinzioni, piccole e grandi, che ci portiamo dentro. Il terzo tale, anche questo anonimo, riassume un po' le obiezioni dei primi due. Ti seguirò, dice, come il primo. Prima però, vedete, non è solamente una questione di tempo. Qui c'è una scala di priorità. Che cosa viene prima, che cosa viene dopo. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Qui la casa. Gli animatori di selva qui presenti sanno che ogni tanto nei disegni che si fanno fare ai ragazzi, uno di questi è la casa, che è uno dei simboli forti della identità. Chi siamo noi? Il congedarmi da quelli di casa vuol dire fondamentalmente non mettere il proprio io avanti a tutto. Non metterlo come idolo. Se noi vogliamo avere un rapporto bello, sereno con noi stessi, la prima cosa da fare è renderci consapevoli che non siamo noi il Dio di noi stessi. Una maglietta che leggevo recitava: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. Ecco. Cioè la casa, il portarsi dietro il proprio passato che diventa l'impedimento fondamentale per vivere il proprio futuro. Guardate, in due modi particolari, ma che poi possono prendere diverse sfumature. O perché il nostro passato, diciamo così, ci pesa, abbiamo paura del nostro passato, non siamo ancora riconciliati con il nostro passato, come quello di Mission, no? Il personaggio di De Niro che si porta dietro tutto e non riesce a camminare, di essere liberato. Ma anche se abbiamo idealizzato il nostro passato. Sono due modi in cui di fatto il passato ci chiude al futuro.
Invece Dio ci chiama proprio dal futuro. Genesi 12:1, le parole che Dio dice ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla casa di tuo padre, eccetera, le pronuncia dal futuro. Siamo chiamati a lasciare. Genesi 2:24. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e due saranno una carne sola. Questo che vale per l'uomo e per la donna vale per ogni autentica relazione. Se io voglio incontrare ed essere incontrato davvero, sono chiamato a lasciare che cosa? Padre e madre. La realtà da cui vengo, non perché siano realtà negative, ci mancherebbe altro, ma perché ormai la priorità è un'altra. Se non lascio la madre, non nasco. Se non lascio il padre, non diventerò mai adulto. Una persona capace di rispondere agli altri. Allora solamente se lascio poi trovo. Solamente se lascio poi mi ritrovo. Altrimenti, come dice Gesù, sarò come quel tale che metto mano all'aratro e poi mi volgo indietro. Cioè faccio una scelta, però mi tengo sempre il volto verso il passato, a vedere sempre quello a cui ho rinunciato. E prima o poi andrò a sbattere. Perché se mi tengo con la faccia indietro, non vedrò cosa mi aspetta davanti. E ora la realtà che invece mi attende ed è in sé positiva, la sperimenterò come una realtà in cui vado a sbattere. Allora questo prima che dice questa persona è un prima che dice una priorità di intenti. Se noi siamo attaccati in questo modo assoluto alla nostra storia, vedrete che non riusciremo a cogliere la novità che Dio ci pone all'interno della nostra storia. Se io penso che il Signore debba sempre venire come è venuto, non mi accorgerò della novità della sua presenza. Il Signore ci spiazza sempre un po'. In Genesi 19, quando Lot e la sua famiglia viene invitata a lasciare Sodoma, e gli si dice senza voltarsi indietro, la moglie di Lot si volta indietro e dice, il libro della Genesi, divenne una statua di sale. Qui viene letta una conformazione geologica. Ma interessante lo spunto, cioè chi si volge indietro si blocca, è lì, non va più avanti. Non va verso il futuro. O come Abramo, in Genesi 12, dal versetto 10 in avanti, che quando è lì per entrare in Egitto, situazione nuova, se la fa sotto e dice alla moglie, di che sei mia sorella, se no mi ammazzano per prendere te. Anche Abramo conosce questa paura. Ma invece di riconoscere, di dire, ma allora che cosa faccio? Ci pensa neanche, la fa pagare subito all'altra, di fronte ad una situazione nuova. Allora, sono tre incontri questi, in cui Gesù, incontrando queste persone, propone loro un cammino di libertà, di liberazione. E proponendo questo, queste persone sperimentano che c'è un salto da fare tra un assenso a Gesù con la testa e un assenso invece con la vita. Allora, nella preghiera, possiamo chiedere al Signore di conoscere questa libertà che ci vuol donare e di aiutarci a snidare tutte queste resistenze, se non altro almeno cominciare a smascherarle, a dare un nome alle resistenze che incontriamo dentro di noi, alle paure che incontriamo dentro di noi. In genere emergono soprattutto davanti a decisioni, a scelte importanti della vita. E come dicevo, non è che sia un male che ci siano queste realtà, l'importante è riconoscerle, dare un nome. Gesù ci aiuta. Allora possiamo chiedere al Signore anche di farci sperimentare l'amore con cui ha detto queste parole a queste persone. Gesù non dice queste cose perché vuol trattare a pesci in faccia queste persone, ma perché vuole, desidera la libertà di queste persone. Vuole che divengano persone libere, dal cuore libero, non schiavo delle cose, degli altri, di se stessi. Sapere che appunto è un cammino che dura tutta una vita e che però richiede da parte nostra l'accettazione di fare passo dopo passo questo percorso. E provate sempre nella preghiera a scoprire alcuni aspetti pratici relativi a queste metafore del nido, della tana, dell'eredità del padre, della casa, cioè della propria storia. Dove emergono in me questi ostacoli? Come e quando hanno giocato o giocano un ruolo nel mio cammino? Allora riusciamo a capire che l'obiezione di Giacomo e di Giovanni ai samaritani era una di queste obiezioni qui. Cioè di assolutizzare un modo di sequela di Gesù invece di rendere Gesù l'assoluto della nostra vita. Ecco, paure, timori, tentazioni che si annidano nel nostro cuore. Possiamo metterci lì, metterci anche noi su questa strada che va a Gerusalemme, con Gesù, i suoi, e entrare anche noi in dialogo e vedere che cosa richiama della nostra vita e permettere a Gesù, che ha a cuore i nostri desideri, di entrare anche in queste nostre paure, in modo che cominciamo già a non viverle più da soli. Allora ci fermiamo per la preghiera, per la riflessione personale, così su questo brano. Dietro avete una preghiera di questo patriarca ortodosso Atenagora, che se volete potete riprendere o adesso anche più avanti, il modo con cui lui vince la paura. Persona libera, il patriarca che con Paolo VI si sono tolti le reciproche scomuniche. Perché di fatto la storia va avanti per queste persone qui, che hanno vinto la battaglia in loro stessi, che hanno visto che il nemico non è mai fuori, il vero nemico è quello che ci portiamo dentro. Va riconosciuto e vinto, pian piano. Se oggi, se questo pomeriggio vi ritroverete ad aver vinto tutte le vostre paure, complimenti. Non è merito della bussola, ma di nostro Signore, sappiatelo. Non so se avverrà, ma forse non c'è nemmeno richiesto questo. Il Signore non ci richiede questo. Abramo, sapete, vive le proprie paure sempre. Cioè, il brano che trovate in Genesi 12, subito dopo la promessa, è quasi identico al brano che trovate in Genesi 20, poco prima della nascita di Isacco. Vuol dire che la paura, questo qui, l'ha avuta sempre. Abramo è nostro padre nella fede e nostro padre nella paura. E il Signore non l'ha mandato a quel paese, ma l'ha mandato in quel paese. L'ha tenuto lì. Allora, vedere un po', queste cose.